mi sono formata ad altre, su altre strade per motivi che poi non vi interessano e quindi non vi racconto. Quindi diciamo che insomma il pensiero filosofico fa parte del mio bagaglio, della mia formazione e sicuramente in minima parte lo tratterò insomma anche da questo punto di vista, questo tema. Però in questo momento io mi presento come arte terapeuta, che è qualcosa di un po' diverso, un po' strano, che molte persone penso che non conoscano o che hanno sentito dire magari, ma che non sanno esattamente di che cosa si tratta. E l'altra cosa che ci tengo a dire è che Don Antonio ha già sottolineato diverse cose nell'introduzione, che un po' ripeterò, perché questo non sarà sicuramente un intervento esaustivo, come potete immaginare, su un argomento tanto vasto, non ha nessuna pretesa da questo punto di vista, nemmeno di particolare originalità, francamente, nel senso che quello che mi sono limitata un po' a fare, cercato di fare, cogliendo questo invito gradito, anche se un po' emozionante forse per me, è stato mettere un po' di ordine in tanti pensieri che avevo già in testa e che in qualche modo riguardavano la mia professione, il mio rapporto con le persone di cui mi prendo cura e alcune altre cose. Ecco, quindi ho creato un ordine, vi proporrò anche alcuni spunti di video che ho trovato sulla rete che riguardano la tematica, che ho trovato interessanti per la riflessione, spero lo siano anche per voi, e utilizzerò anche diverse immagini tratte dal mondo dell'arte, insomma, che sicuramente è uno degli ambiti attraverso i quali il corpo viene rappresentato nei secoli, non nella storia. Quindi se noi dovessimo appunto dire qual è la cornice di questo piccolo intervento, l'inquadramento di questo piccolo intervento, abbiamo esattamente questi due aspetti della mia formazione, che sono da una parte la riflessione filosofica, ovviamente. Nello specifico citerò soltanto due autori in particolare, che non hanno niente a che vedere né l'uno né l'altro con una formazione cristiano-cattolica. Il primo è Michel Foucault, che qualcuno forse conosce, non è in realtà conosciutissimo, è il filosofo su cui io mi sono laureata e che ha trattato davvero molto, molto approfonditamente questa tematica, anche dal punto di vista della storia del pensiero sul corpo, come il corpo è stato trattato, vissuto, studiato e che discorsi sono stati fatti sul corpo. Dall'altra parte questa Susan Bordo, che è un'autrice vivente, che si inserisce nel solco foucaultiano, ma che anche attinge molto al femminismo americano, quindi come potete ben capire da tutt'altre fonti, però su questo tema ho trovato davvero che avessero dei suggerimenti interessanti, o comunque che per me sono risultati interessanti. Dall'altra parte, quindi, l'altro aspetto della mia formazione, che è l'arte terapia, che per adesso vi presento così. Arte terapia intesa come disciplina, vedete più o meno, sono un po'.
Magari spengo.
Intesa come una disciplina che ruota intorno all'immagine per costruire dei percorsi di cambiamento e di trasformazione. Poi magari vi racconto anche un po' meglio che cosa significa. Per adesso prendetela un po' per buona questa definizione. Se dovessimo quindi a grandissime linee dire che cosa la filosofia ha detto intorno al corpo, non finiremmo mai, anche trattando a grandissime linee, però possiamo dire che è sicuramente un tema fondante. La filosofia si interroga sul corpo dalla notte dei tempi e tenta da sempre di risolvere un dualismo che sembra in realtà irrisolvibile. A partire da Platone, il dilemma è proprio questo, cioè noi siamo un'anima intrappolata dentro un corpo che in qualche modo appunto ci limita, ci costringe e che non esaurisce ciò che siamo, perché noi in realtà siamo anime pensanti, fino ad arrivare a Cartesio, che quindi arriva a dire cogito ergo sum, mi astraggo dal corpo, dalla corporeità, io sono pensiero, l'uomo è pensiero, anima, spirito. E in realtà l'impossibilità di questa azione, di prescindere dal corpo, con Aristotele il tentativo invece è quello di integrare queste due parti, che sono oggettivamente inestricabili, cioè sono legate reciprocamente, fino ad arrivare ai pensieri più recenti, appunto, che affermano giustamente che il pensiero non esiste a prescindere dal corpo, quindi con la fenomenologia, Merleau-Ponty, Husserl, insomma, che hanno tentato proprio di legare queste due cose in modo più chiaro. Ma nonostante questi tentativi di collegamento, questo dualismo rimane, non riusciamo a trovare le parole che esprimano questo intreccio e che restituiscano effettivamente ciò che l'umano è, e quindi questo intreccio di anima e corpo, assolutamente legati, imprescindibili. E come accennava Don Antonio all'inizio, è stato avvertito, forse anche molto nel solco della cultura cristiana e cattolica, avvertito nei secoli come minaccioso, come peccaminoso, legato al maligno. Quindi in questo dualismo a lungo è prevalso l'idea del corpo come qualcosa appunto che ci legava al mondo animale, difficile da fuggire, da cercare di elevarsi dal corpo, no? Il tentativo è sempre stato un po' questo. Oggi più che mai il corpo non è tanto demonizzato quanto divinizzato, è un oggetto di culto addirittura, cioè si mette il corpo al centro di una grande attenzione, di una grande cura, ma rimane pur sempre un oggetto, cioè questo dualismo non si supera. Quindi si è passati da un oggetto da fuggire, e quindi da evitare, da identificarlo con il male, a un oggetto da plasmare, idolatrare, controllare in modo perfetto, eppure siamo sempre lì, cioè non riusciamo a superare questo dualismo. La sostanza non cambia, il corpo è sempre pensato, esperito e vissuto come oggetto, o da controllare o da fuggire perché è pericoloso e quindi da evitare in qualche modo, oppure da controllare, da dominare, da plasmare a propria immagine e somiglianza, però ancora quindi in questo dualismo. Questo è molto lungo, ve lo leggo. Comunque Michel Foucault ha dedicato moltissima, come dicevo, della sua riflessione al corpo, fino ad arrivare a parlare di biopolitica. Cioè, cosa intende Michel Foucault? Sul corpo, secondo questo filosofo, si scrive il discorso del potere. In effetti, le pratiche del vivere quotidiano, come ci vestiamo, cosa mangiamo, come ci curiamo, sono il luogo nel quale si esercita il potere. Cosa vuol dire? Lui fa proprio una genealogia di questa cosa, e quindi va a vedere come nei secoli il corpo è stato l'oggetto sul quale si esercitava il potere, a partire dai signori feudali, ma ancora prima, che torturavano i corpi dei propri feudatari, dei propri sudditi, per far vedere che loro avevano il possesso di questi corpi, di questi oggetti. Ma in realtà fino ad oggi, quindi appunto i medicinali che usiamo, i tipi di cure che utilizziamo, sono tutte delle pratiche, però bisogna che appunto attraverso le quali si esercita un potere. Bisogna però tenere sempre presente che il potere per Foucault non è mai qualcosa che qualcuno possiede ed esercita su qualcun altro. Non è mai così semplice la questione del potere. Il potere è una rete, quindi ci sono tutta una serie di relazioni che si creano reciprocamente fra chi teoricamente è avvertito come dominante e chi è dominato, ma non si può mai semplicemente trovare, identificare banalmente un soggetto, una volta scalzato il quale finalmente ci si riappropria del potere. La cosa non è mai semplice, ma il potere si costruisce con delle pratiche, con delle azioni, con dei pensieri, con le culture, con i discorsi che si fanno anche sul corpo, e noi siamo immersi in questa cosa e le immagini sul corpo fanno parte di questa cosa, ok? Su questo asse, ancora piuttosto inesplorato, in realtà si scrive l'opera di quest'altra filosofa che cito, che è Suzanne Bordo, che sta svolgendo, certamente non unica, un'interessante opera di indagine sulla tematica della corporeità, e in particolare, iscrivendosi, come dicevo, nel femminismo, sulla corporeità femminile. La sua attenzione nello specifico si rivolge proprio alla rappresentazione del corpo nel linguaggio dei mass media e alla connessione tra questo e i disturbi dell'alimentazione. È stato verificato fondamentalmente che c'è una connessione. Poi io penso che non sia, che come tutte le estremizzazioni, le banalizzazioni, non si debba appiattire il discorso a questo livello, però sicuramente c'è un collegamento fra come viene rappresentato il corpo negli ultimi anni e l'aumento esponenziale, quasi epidemico, delle malattie e dei disturbi dell'alimentazione, soprattutto, casualmente o non casualmente, sull'universo femminile. Oggettivamente le donne sono quelle che hanno più spesso questo tipo di problematiche e di sintomi. L'altro versante, allora adesso questa parte la lasciamo un attimo sullo sfondo, che risuona e spero che stimoli qualche vostra riflessione e domanda. Sull'altro versante c'è quest'altro tipo di formazione, che è quello che ho fatto io a seguito della mia formazione filosofica, un triennio comunque, per cui sono diventata arteterapeuta. Ma che cos'è l'arteterapia? Forse qualcuno ne ha sentito parlare, però è meglio mettere qualche puntino su lei, perché forse non è tanto conosciuta. Allora, è una tecnica multidisciplinare che unisce l'arte e le scienze psicologiche. Quindi per costruire dei percorsi terapeutici, perché arte terapia, lo dice la parola stessa, quello è il nostro fine, si avvale di un triplo sguardo, cioè di tre ottiche, diciamo. Quello artistico, e quindi la forma, gli aspetti fenomenologici di un oggetto mediatore, che quindi in questo caso è un prodotto artistico fatto da una persona che si rivolge all'arte terapeuta. Psicologico, e quindi i contenuti che questo oggetto veicolano, e relazionale, ovviamente, cioè l'incontro fra il terapeuta e il paziente, l'utente. Okay. È una terapia non verbale, quindi in qualche modo la produzione artistica si sostituisce alla parola come mezzo di comunicazione. Ora, dire che si sostituisce, ovviamente non è che non si parla in un atelier di arte terapia, però anziché raccontare delle cose con le parole, si usano le tecniche artistiche, si utilizzano le tecniche artistiche. Ora, io sono un arte terapeuta in senso stretto, cioè sulle arti terapie, dentro al mondo delle arti terapie ci sono la danza, il teatro, la musica e tante altre cose che si possono utilizzare in questo senso. Io esclusivamente utilizzo proprio le tecniche artistiche visive, quindi la scultura, la pittura, la fotografia, il video, però non danza, non musica e niente di tutto questo. Quindi le tecniche artistiche diventano un'occasione di esprimere pensieri, emozioni, vissuti. Okay. In un percorso di arte terapia l'utente racconta, come in un percorso di terapia penso qualunque, il terapeuta ascolta, però potremmo sostituire queste due immagini in questo modo. Da una parte c'è un utente che disegna o che crea un manufatto di qualsiasi tipo e il terapeuta, l'arte terapeuta, osserva e fa delle osservazioni su questo lavoro. Quindi in qualche modo potremmo dire che l'arte terapeuta è uno specialista dell'immagine, certo in particolare di alcune immagini, però di fatto diventiamo abbiamo delle antenne, si creano in qualche modo delle antenne particolari nel nostro modo di guardare a qualsiasi immagine ci si presenti. Lo strumento principale di lavoro è la decodifica, e uso questo termine molto specifico, poi in particolare della mia scuola, perché non facciamo interpretazione, come dicevo prima, gli sguardi sono tre, quindi noi non ci limitiamo a dire questo è un albero, che vuol dire che tu hai fatto questo, hai fatto quell'altro, ma noi prima di tutto andiamo a vedere come è disegnato quest'albero, come è posto nel foglio, e quindi in qualche modo siamo proprio dei decriptatori di un codice. In qualche modo decodificare, se volessimo dare una definizione, può voler dire questo: identificare e interpretare un messaggio affidato a un codice da parte del destinatario che ha conoscenza del codice. In questo caso io conosco il codice, quindi capisco, comprendo come, per quali motivi una persona può aver messo un certo tipo di forma, un certo tipo di tratto, utilizzato un colore piuttosto che un altro, e questo vado a decriptare, e su questo vado a lavorare. Okay. E questa è la domanda che probabilmente vi state ponendo: cosa c'entra tutto questo con l'argomento di stasera? Un po' c'entra, perché noi comunque viviamo, come tutti sapete, circondati da immagini, siamo veramente immersi dall'avvento della fotografia poi e del cinema in avanti, del computer, dei tablet eccetera, è sempre di più così. quindi dappertutto, a casa, con la televisione, per strada, con i manifesti pubblicitari, i cartelloni, gli schermi televisivi che ormai sono veramente dappertutto, nelle metropolitane, sui mezzi, ovunque, perché adesso davvero con i cellulari e i tablet si vedono persone che sono connesse continuamente e osservano delle immagini davvero di continuo. Ma quali immagini? E come viene rappresentato il corpo in queste immagini? Allora, il corpo viene rappresentato così, questi sono alcuni esempi: seducente, scolpito, potente, giovane, ammiccante e ipersessualizzato. Questi sono alcuni esempi, penso che sotto i vostri occhi ci sia di molto peggio, io mi sono limitata davvero, poi vedremo anche dopo, ad alcuni esempi, anche scegliendo i meno peggio, perché davvero da un certo punto di vista è stata anche faticosa la preparazione di questo intervento, perché ho dovuto fare anche un po' di indigestione di immagini, che già ne faccio per la mia professione, però insomma queste erano anche fastidiose e vi avverto, probabilmente lo saranno anche per voi, ne sono consapevole, ma questo già può essere un primo spunto di riflessione. Fondamentalmente quello che viene rappresentato è un corpo perfetto, potremmo definirlo così, un corpo perfetto, un corpo bello, e già su questo ci possiamo fare questa domanda: ma la bellezza che cos'è? Per esempio, anche qui, se volete un po' banalmente, se andiamo a vedere per esempio nell'arte, la bellezza è un concetto relativo? Forse un po' sì, a giudicare dalle rappresentazioni artistiche, per esempio, si direbbe proprio di sì. Qui qualche esempio: l'ideale femminile muta con il mutare dei secoli. Noi l'abbiamo visto, per esempio, questa è un'immagine del Paleolitico, la Venere di Willendorf. Come vedete, le forme sono procaci, perché ciò che si voleva comunicare era il potere creativo e appunto ricreativo della donna, e su questo si punta l'accento. Ma poi via via nei secoli, la Venere di Botticelli con un ventre che è quello che è e le cosce che sono quello che sono e così via, Tiziano, Rubens ancora di più nel 1600. Queste sono tutte Venere, questa è la Maya desnuda di Goya del 1700, quindi comunque con forme che cambiano e mutano nel tempo, inevitabilmente. Manet nel 1862, penso che le immagini parlino da sole, non sto a commentarle molto. Frida Kahlo nel 1940, che addirittura fa dell'ipertricose una bandiera che oggi qualche estetista probabilmente invece curerebbe in qualche modo. Botero. Quindi l'ideale femminile muta con il mutare dei secoli, è sicuramente un concetto relativo. Su questo tema vi segnalo un primo video che potete trovare su internet, che qui ho semplicemente preso alcune immagini tratte da questo, che è appunto creato da questa Anna Giordano, che credo faccia la modella, però ha pensato di fare questo tipo di lavoro interessante, cioè ha preso delle immagini tratte dal mondo dell'arte, come questa Venere di Artemisia Gentileschi, e le ha sottoposte ai canoni estetici attuali, con questi tipi di risultati. Non so se riuscite a vedere bene il cambiamento. Ok, questa è la Venere di Botticelli di cui parlavamo prima, e questo è come dovrebbe essere se fosse oggi, quindi con il ventre decisamente più disegnato. La stessa cosa con la Venere di Urbino di Tiziano. Come vedete, il colpo d'occhio davvero dice tante cose. Ancora la Venere, quindi comunque degli esempi di bellezza di Velázquez, anche qui smagrita e sottoposta a dieta. Okay. E già qui appunto qualche idea ve la cominciate a fare. L'altra cosa è questa: il corpo nei secoli viene rappresentato molto diversamente. I canoni estetici oggi prevedono un corpo magro e privo di anestetismi. Levigato, perfetto, no? Le immagini che vedevamo prima anche in pubblicità. Ma la prima domanda è questa: il corpo così come viene rappresentato dai mass media è un corpo sincero? Cioè, quando uno vede una fotografia, da quando è arrivata la fotografia, uno si aspetta che a quella fotografia corrisponda qualcosa di concreto. Se io vedo la fotografia di una modella piuttosto che di un'attrice, poi quando la incontro personalmente mi aspetto che più o meno corrisponda, ecco, diciamo, a quello che ho visto. Perfetto. Io penso che tutti voi abbiate sentito parlare del fatto che le foto sono tutte ritoccate. Anche io ne ho sentito parlare, ne ho fin sopra i capelli anche forse di questo argomento, però quando ho visto il video che adesso vi mostro con grande gioia del nostro impianto audio, in realtà ci sono rimasta anch'io un po', perché un conto è saperlo, un conto è vedere fino a che punto e che cosa vuol dire veramente fare, ritoccare delle immagini con dei programmi. Allora, adesso abbiate pazienza, sentirete dei brutti rumori, però non ci posso fare. Ok, questo è un video che ho trovato su internet.
Vabbè, neanche tanto rumore.
No, solo nel momento della spa. Ok, cioè la persona della fotografia che è stata fotografata, insomma, non c'è praticamente niente. La prima domanda che mi sono posta io quando l'ho vista è: ma che senso aveva fare sta foto? Cioè probabilmente si poteva farla direttamente a tavolino e il risultato era lo stesso. Forse è ancora più chiaro con quest'altro esempio, che è una canzone, un video di una canzone di una giovane cantante ungherese che vi mostra lo stesso procedimento fatto su un video, che vuol dire che non si può fare soltanto sulle foto questo lavoro, ma anche sulle immagini in movimento. Quindi anche i video, anche il cinema, la televisione probabilmente o quasi sicuramente viene sottoposta allo stesso discorso. Quindi come vedete la sua immagine viene ritoccata, le occhiaie le vengono tolte, le spalline sono antiestetiche, le togliamo e vabbè, il collo viene smagrito, vengono eliminati tutti i difetti, quindi se ha un brufolino o qualche piccola imperfezione la togliamo, che così non si vede più. E poi, adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa, il colore della pelle non è abbastanza luminoso, quindi lo miglioriamo. E adesso questa è una cosa tipica, l'occhio. Nessuno di noi ha gli occhi uguali, simmetrici, allora lo facciamo così, ne prendo uno, lo metto dall'altra parte specularmente, ottengo due occhi perfettamente simmetrici, però non sono i suoi, non sono i suoi. Il tono della pelle, possono cambiare veramente tutto. Ve lo faccio vedere perché, insomma, credo che sia interessante anche vedere tutto quello che possono fare. Bene, i denti li sbianchiamo. Poi lei ha un viso anche un po' irregolare, cioè non è un viso perfetto, molto carina, però è irregolare. Quindi hanno limato tutto quello che serviva. E questo video è un video che lei ha fatto volutamente così, proprio per denunciare questa cosa, no? Ovviamente. Il colore dei capelli. Ma perfino la pettinatura, vedrete. Colore degli occhi, il trucco, possono fare veramente tutto. Volevo farvi vedere il pezzo finale perché poi lei accosta la sua immagine con quella. Come vedete hanno cambiato anche la pettinatura. Cioè le hanno tolti i capelli da una parte e li hanno messi dall'altra.
Sono dei geni.
Sono anche dei geni, sì. È quasi finito, eh? Un attimo di pazienza. po' di sfumatura, che così rende tutto più affascinante. Ok, abbiamo finito. Ecco qua, c'è una bella differenza, insomma. Quindi forse alla prima domanda che ci eravamo posti, cioè un corpo sincero, la risposta no, direi di no, insomma, le immagini che vediamo nella maggior parte dei casi non sono mai effettivamente quello che insomma, non dicono mai esattamente quello che esiste, raccontano qualcos'altro, ci raccontano qualcos'altro. Questa sembra la stessa domanda di prima, ma in realtà non lo è, perché è un corpo reale, cosa vuol dire? È un corpo che in qualche modo, e adesso magari vi faccio vedere altri due video, magari li tagliamo perché tanto l'importante è capire il concetto, sono opposti, che però danno un'idea, cioè noi siamo immersi in questo tipo di immagini da ormai da anni, perché dagli anni 70, 80 che c'è, gira questa cosa, insomma, questo tipo di tipologia di immagini. Non ci rendiamo nemmeno più conto di quello che vediamo in realtà. Sfogliando anche le riviste, spesso e volentieri il corpo così come viene rappresentato ci passa inosservato. E quando poi vediamo i corpi veri, reali, è lì che abbiamo un momento di straniamento. Cioè, è paradossale, ma è così. Allora, forse in questo caso le immagini si spiegano meglio di quanto non possa fare io. Questo primo video è un video di Yolanda Dominguez che si chiama Poses, che ha fatto questo esperimento che io ho trovato curiosissimo, è molto interessante. Abbasso anche un po' il volume perché qui parlano, insomma. Cosa ha fatto questa Yolanda Dominguez? Ha preso una posa, anzi diverse pose tratte da una rivista, e poi ha chiesto delle persone, qualunque, in carne ed ossa, di assumere quelle pose nella vita normale, quotidiana, in mezzo alla strada, al cinema. E queste sono le reazioni che ha suscitato, inevitabilmente. Cioè, noi vediamo quelle pose, in effetti, poi io adesso un po' l'occhio ce l'ho, quindi me la faccio spesso questa domanda, però quando non avevo ancora iniziato a fare questo lavoro, poverette queste persone, vabbè, insomma, non ci facevo più caso, però le modelle veramente le mettono, fanno fare loro delle cose assolutamente avulse da ogni contesto, da ogni raziocinio, cioè questa la trovo geniale, con la borsa sulla fronte in mezzo alla strada, ed è normale, cioè noi, è un'immagine che noi vediamo quotidianamente sulle nostre riviste, non ci facciamo nemmeno più caso, però se prendiamo quella cosa lì e la trasportiamo in mezzo alla strada, evidentemente suscita qualche straniamento. Vabbè, qui proprio esageriamo, questa poveretta, queste persone che sono prestate a questo esperimento davvero interessante, e tutti giustamente le guardano perché dicono: ma cosa stai facendo? Eppure probabilmente 10 minuti prima hanno sfogliato una rivista e hanno visto esattamente una donna in quella posizione lì, ma non gli è venuto in mente che era una stranezza senza senso. Io l'ho trovato geniale questo video, cioè, avrei voluto girarlo io, ammetto che mi sarebbe piaciuto. Forse adesso ce n'è un'ultima dove addirittura la gente si preoccupa, cioè, ecco, perché in effetti tutte noi, no? Normalmente quando andiamo a fare la spesa ci mettiamo la borsa qua, cioè è ovvio. Ditemi voi. E ovviamente qualcuno si avvicina per chiedere se sta bene, cioè, perché come si fa a stare con una borsa sulla guancia, cioè, per ore poi, a lungo, insomma. Va bene, no. Basta, poi ripete queste stesse immagini più volte, quindi forse possiamo andare avanti. Questo è un video che si mette dalla parte opposta, cioè che cosa fa? Che cosa ha fatto? Questa è un'associazione svizzera che ha fatto il processo contrario, cioè ha preso dei corpi veri, ma molto veri, molto reali, con delle anche menomazioni, con delle difficoltà, con delle problematiche, e ne ha fatto dei manichini. Quindi invertendo esattamente il processo, ha messo esposti nelle vetrine, anziché i manichini che tutti noi vediamo e che penso che anche a voi suscitino lo stesso atteggiamento che ho io, a volte li trovo veramente fastidiosi perché sono assurdi nella loro perfezione, no? E questa associazione ha fatto il procedimento inverso. Qui non direi parole, lascerei parlare le immagini che... Forse però... Ecco, scusate, manca la voce. Ok, quindi nessuno è perfetto, avvicinatevi, questo era il motto di questa associazione. Quindi qua l'intervento è stato veramente opposto rispetto a quello precedente. La realtà, e che realtà, è entrata sulle vetrine. E per la prima volta forse quelle persone si sono fermate a guardare. Chissà quante volte passavano davanti a quella vetrina piena di manichini normali, vestiti, e non ci avevano fatto caso. Perché non ci fanno caso, non ci si fa caso ormai, siamo davvero assuefatti a un certo tipo di immagine, a un certo tipo di prodotti. Quindi quello che possiamo già incominciare a dire è che di sicuro per i mass media il corpo è un corpo oggetto, un corpo oggetto ma da plasmare, da strumentalizzare, cioè da utilizzare per degli scopi, ovviamente per gli scopi della vendita, piuttosto che, scusate lo stacco perché è fastidioso, ma sicuramente un corpo oggetto e in particolare, ahimè, il corpo della donna. Adesso qualche esempio. Qui c'è il fastidio che ho provato fortissimo, devo dire, preparando questo intervento. Su internet si possono recuperare milioni di immagini davvero offensive. Cioè io ho fatto davvero fatica. Quello che vedrete qui è veramente la crema, quello che sono riuscita a tollerare di mostrarvi, perché alcune per me erano davvero inguardabili, non potevo sopportare, però è così. Anche semplicemente questa, che è una banalissima immagine, che non saprei neanche più dirvi di che cosa fa la pubblicità, ma è semplicemente, sono delle gambe messe in una certa posizione, tagliate, mozzate e messe lì. E qui c'è un parallelismo che non si capisce, le ostriche sono servite, ma quali ostriche? Sta parlando, c'è una donna lì, quindi è sempre di più, sto andando in crescendo, quindi le mozzarelle, immaginatevele, il parallelismo è esplicito. Inspiegabilmente, quando si parla di un tè, si deve utilizzare questo tipo di immagine. Oppure, ancora di più, quando il corpo della donna viene assolutamente paragonato e, appunto, come una metafora di una bottiglia di un whisky. E noi non ci facciamo nemmeno più caso. Il problema è questo, però il messaggio che stanno passando è esattamente questo. E cioè, questa è la pubblicità di una rivista maschile, che per fortuna in Italia non è arrivata, è tedesca, in cui la donna viene collegata a un telecomando, un joystick di una PlayStation. Ma anche questo, che apparentemente sembra più innocuo, in realtà non lo è, perché la cerchi forte, decisa, sicura, piccante, sta parlando della persiana, ma in realtà sta parlando anche della persona che è lì, della modella che è lì fotografata. Vuoi provare le mie performance? Sta parlando di questo prodotto informatico, però l'immagine veicolata è un'altra, fino ad arrivare a questa, provale tutte, una tira l'altra, le ciliegie, ma in realtà sono quattro donne una dietro l'altra, e va bene, cioè uno può anche farsi una risata, però continuamente immersi in questo tipo di mondo e di immaginario, insomma, forse non lo so se c'è tanto da ridere. Per fortuna qualcuno ha cominciato a dire basta, e in particolare cito questa Lorella Zanardo, di cui forse avrete sentito parlare, che nel maggio del 2009 ha messo in rete questo documentario Il corpo delle donne, che, state tranquilli, non vi faccio vedere perché è anche molto lungo, potete cercarlo però tranquillamente su internet, lo trovate nella sua versione integrale, se non l'avete ancora visto vi consiglio di vederlo. È un'indigestione che lei ha fatto di immagini televisive del corpo della donna, così come viene, ahimè, soprattutto in Italia utilizzato. Si proponeva di innalzare il livello di consapevolezza sull'immagine delle donne nella TV italiana. Qui c'è il sito, va bene. Il danno più grave che emergeva era l'evidente colonizzazione del nostro immaginario. Cioè è vero, secondo questa Lorella Zanardo, ma non solo secondo lei, che continuamente bombardati dagli anni 70 a questo tipo di immaginario, in qualche modo noi ne subiamo le conseguenze. Appunto, è vero. Anche questo si deve attaccare. Andare troppo lungo, scusate. No, allora questo è un video sempre tratto da internet, in cui questo artista ha fatto questo gioco di fare una sorta di operazione chirurgica in cartoon, diciamo. L'ho fermato questo video a un certo punto perché per me era fastidioso, però è estremamente significativo. È un cartone, però fa fastidio, dà fastidio lo stesso. po' di liposuzione, allunghiamole un po' le gambe che è bassa, abbronziamola. Non è ancora soddisfatto, vabbè, a parte il trucco che non... Collo più sottile, gli zigomi pronunciati. Adesso arrivo a un estremo, poi mi fermo perché purtroppo procede oltre. Cosa fa il cervello? Lo fa diventare rosa, perché le donne devono essere bionde e con la testa piena di rosa, insomma. È un'esasperazione, sicuramente è un'esasperazione. Però forse non tanto. Forse non tanto. E si va sempre purtroppo peggiorando. Non voglio fare nomi perché è antipatico, non me la sento. Allora, forse non è tanto, immagino. Quindi questa continua prolungata esposizione a un unico modello di bellezza ha degli effetti sul nostro modo di percepirci. Questo è, cito appunto Susan Bordo da questo libro che ha scritto Il peso del corpo. Queste attrici, lo ristacco, scusate, le cui immagini inondano televisione, video e cinema, stanno cambiando le aspettative culturali dell'aspetto che le donne dovrebbero avere a 45, 50, 60, 70 anni. Nella cultura popolare tutto ciò in qualche modo è visto anche positivamente, come liberatorio per le donne più mature. Si può essere sexy anche a 50 anni, ma in realtà non è che Cher e le altre abbiano reso l'invecchiamento del corpo femminile più accettabile sessualmente, hanno imposto un nuovo modello, eguagliabile solo mediante continui interventi chirurgici, tale per cui la superficie del corpo femminile apparentemente cessa di invecchiare fisicamente, poi si arriva a dei livelli che secondo me sono peggio dell'invecchiamento, ma questa è un'opinione, mentre l'età biologica del corpo continua ad aumentare. Okay. Adesso altri... ce la facciamo?
Sì.
Allora, appunto, Susan Bordo dice questo: le rappresentazioni omogeneizzano, cioè nella nostra cultura questo significa che attenuano tutte le differenze razziali, etniche e sessuali che disturbano le aspettative eterosessuali e le identificazioni proprie del mondo anglosassone. Un sistema preciso di confini stabilisce i limiti da porre alla convalida della differenza. È una notizia di non tantissimo tempo fa, qualche settimana fa, su internet, che per esempio nel mondo orientale, quindi le donne giapponesi e cinesi, anche loro si stanno sottoponendo a tantissimi interventi chirurgici per assomigliare sempre di più alle donne occidentali. E questo risponde esattamente a questa cosa, all'omogeneizzazione, cioè diventiamo tutti uguali. Questo è un esempio, ovviamente, è una provocazione, cioè tutte queste ragazze, tutte nello stesso con lo stesso tipo di costume, con la stessa posizione, che stanno facendo la stessa cosa, noi non distinguiamo più in questa massa un individuo dall'altro. Questo processo di omogeneizzazione, nei suoi effetti, questa è una mia provocazione, non è poi così dissimile da quello operato da tutt'altra modalità di rappresentazione del corpo femminile. Cioè, se io rendo tutte uguali o se io copro tutte, in realtà ottengo la stessa cosa, cioè mi perdo l'individuo. Così com'è, nelle sue unicità, nel suo essere unico. Quindi si pone sul lato opposto di un'identica linea, volta all'annullamento delle differenze che fanno di ogni persona un essere unico. Il secondo problema di queste immagini è che queste immagini normalizzano, fungono cioè da modelli rispetto ai quali il sé valuta, giudica, disciplina e corregge continuamente se stesso. Qui cito Foucault, che parlava proprio di questo sguardo che diventa autogiudicante. Non servono armi, violenza fisica, costrizioni materiali, basta uno sguardo che ispeziona, uno sguardo che ciascun individuo sentendolo pesare su di sé, finirà per interiorizzare al punto di essere l'osservatore di se stesso. Così ciascuno eserciterà questa sorveglianza su di sé e contro di sé. Vorrei fare una precisazione su un concetto molto importante di Foucault, che è quello del panottico, che lui ha lavorato tantissimo sulle carceri e sulla struttura architettonica che prevedeva una torre centrale con un guardiano che osservava i prigionieri. I prigionieri sapevano che c'era un guardiano e quindi che li osservava continuamente, un solo guardiano osservava tutti. Anche nel momento in cui questo guardiano non ci fosse stato, loro non se ne sarebbero accorti e avrebbero continuato a comportarsi come se il guardiano li osservasse. Questa è una struttura architettonica che lui ha analizzato in questo modo. su di noi sta funzionando esattamente così. Cioè, noi siamo sempre in qualche modo sottoposti a sguardo, al nostro stesso sguardo. Noi ci auto guardiamo, ci giudichiamo sulla base di questi modelli che ci vengono sottoposti, proposti. E questo ha delle conseguenze sulla nostra autostima. Forse questo video non ve lo faccio vedere, lo guardate voi. Vi faccio vedere, scusate, il risultato che facciamo prima. In questo video, che appunto magari ve lo cercate su internet, lo si trova, è tra l'altro realizzato da una marca di prodotti di bellezza. Un artista specializzato in identikit è stato chiamato a ritrarre un gruppo di donne in due versioni. Cioè la situazione era questa, c'era un uomo specializzato in identikit che non vedeva delle persone, queste persone si raccontavano, okay, si descrivevano fisicamente e lui intanto faceva un ritratto. In seconda battuta, una persona altra descriveva a sua volta la persona che era appena uscita e lui faceva un secondo ritratto. Mi sono spiegata? Quindi una di questi disegni era basato sull'autodescrizione delle protagoniste, l'altro disegno sulle istruzioni di altre donne e uomini, e questi sono i risultati. Quello di sinistra è l'autodescritto, quello di, non so per voi, forse il contrario, è quello descritto da qualcun altro. Il video vi consiglio di vederlo, adesso io magari lo vediamo alla fine se abbiamo ancora tempo, è emozionante perché quando poi si sono visti entrambi i ritratti, tutte hanno riconosciuto che la descrizione che ognuno fa di sé è molto più negativa, dispregiativa, cioè tendevano a raccontare e estremizzare dei difetti, cosa che l'altro ascoltatore, non raccontatore, non narratore non faceva, insomma. Quindi i risultati, come vedete, questo è impressionante, cioè degli zigomi che sembrano uscire dal viso, quando in realtà nel video poi si vede meglio, poi magari vediamo se abbiamo tempo, ve lo faccio vedere. Questo è invece il racconto dell'altra donna, quindi evidentemente qualcosa succede. Ora posso andare avanti ancora un po'? Questo è l'altro aspetto, magari ve lo presento un po' rapidamente. È un caso, è proprio il caso di una persona che io ho seguito, sto seguendo in arte terapia. Ovviamente per motivi di privacy non vi do nessun tipo di informazione, il nome è un nome fittizio e alcune cose non le mostro, cioè ho scelto soltanto alcune immagini che penso non vi possano dare nessun tipo di indicazioni. Comunque è una donna di circa 40 anni che soffre di disturbi alimentari da quando era preadolescente. È importantissimo che voi capiate, e io ci tengo a sottolineare, che questi disturbi sono legati ai suoi vissuti, che sono problematici, è una storia complessa e complicata, che quindi non si possono ridurre assolutamente a questo discorso dell'immaginario. Cioè sicuramente non è che, non vi sto dicendo che questa persona soffre di disturbi alimentari perché è condizionata dalle immagini che vede. Vi mostro solo questo percorso a titolo di esempio di come la percezione di sé ha delle conseguenze sul modo di rappresentare se stessi. Allora, la prima volta che si disegna, dopo quasi un anno di percorso, lo fa dopo aver rappresentato suo marito, che non vi mostrerò per motivi di privacy, vi do solo delle indicazioni. Il foglio che ho utilizzato è un formato A4, quindi un normale foglio abbastanza grande, qui ci sono le misure. Il ritratto è centrato, cioè è ben disposto, occupa bene tutto lo spazio del foglio. Io non conosco suo marito, non l'ho mai visto, però il ritratto è un ritratto che secondo me è abbastanza credibile, cioè potrebbe essere una persona reale in carne e ossa, è riuscita in qualche modo a restituirmi una somiglianza, no? Questo per dire che è in grado di fare dei ritratti, fra virgolette, adeguati alle sue competenze tecniche, cioè non è che non è capace di disegnare, perché se disegna suo marito, disegna qualcosa di accettabile, di gradibile. Il problema sorge quando disegna se stessa. Questo sono da anni 40 anni, senza nessun tipo di difficoltà. Ma allora, intanto cominciamo col dire che il foglio è la metà, quindi si concede molto meno spazio. Cioè, se al marito ha concesso un foglio a 4, a se stessa concede la metà dello spazio. E il viso, non so quanto vediate voi, però qui ci sono tantissimi tratti a matita che sono assolutamente inesistenti, cioè non hanno reale senso d'essere, perché il viso non ha queste, sembrano quasi delle cicatrici, dei graffi, che non esistono. il naso è inesistente, cioè si intravedono le narici appena appena, le due linee qua laterali, e poi soprattutto il collo è troppo sottile, il corpo è quasi evanescente rispetto alla testa, che non è che sia molto più definita, però un pochino di più sì. La persona che ho di fronte non assomiglia per niente, e qui vi dovete fidare sulla parola, a questo ritratto. Ok. Sapendo che questa è una copia di una fotografia che la ritrae, le propongo di tentare una nuova copia della stessa immagine, però utilizzando un'altra tecnica, che sono i colori acrilici, che lei usa in effetti un po' con più disinvoltura. Allora, e questo è. E già c'è una certa differenza, no? Potendo confrontare il nuovo lavoro con la fotografia alla quale si riferisce, ma avendolo anche davanti agli occhi, noto che il ritratto è senz'altro più credibile. Quello di prima sembrava quasi un fantasmino, un disegnino, quasi uno schizzo, insomma, no? Senza consistenza. Qui la consistenza c'è, il viso in qualche modo, una certa espressione, una certa, insomma, incomincia già a esserci. Io la vedo questa differenza, spero che sia visibile anche per voi. Il volto le assomiglia, la cosa che sicuramente salta agli occhi è che il corpo è appesantito, cioè assolutamente sproporzionato, è molto più, la persona che ho di fronte è estremamente più magra di quella qui rappresentata, ovviamente, quindi grandissimo peso dato al corpo. Allora, cosa faccio? Propongo a Sally di lavorare ancora sulla copia di fotografie di figure femminili, questo per arrivare piano piano a rappresentare se stessa, cioè se io so fare la copia di mio marito, posso fare la copia di un'altra donna, piano piano arriverò a fare la copia di me. Questa era l'idea, però vedete che insomma non è che proprio brilli di perfezione questo disegno, cioè ci sono dei tratti, stiamo parlando di una donna di 40 anni che sa fare delle rappresentazioni, cioè anche lo stesso ritratto di prima era un po' meglio forse dal punto di vista puramente estetico di questo, quindi qua la corporità, la figura intera la mette un po' in difficoltà, la posa è difficile da realizzare per lei, però piano piano si va avanti, questa è una figura intera, incomincia ad aggiungere anche un po' di contesto, ci stiamo avvicinando, ok, questa è una copia della stessa fotografia a giugno. Ok, quindi queste tre sono tre rappresentazioni di sé nell'arco di qualche mese, insomma. L'ultimo è sicuramente un ritratto più verosimile. Io penso che faccio un po' fatica su questo, cioè io la vedo molto questa cosa, spero che sia abbastanza visibile anche per voi, insomma. Comunque, c'è sicuramente ancora tanta strada da percorrere, però il viso è abbastanza credibile, cioè l'espressione c'è, insomma, non è più un fantasmino. Il sorriso è un po' tirato, insomma, cioè è difficile rappresentare la bocca, disegnare i denti, è una cosa difficile, però in arte terapia non ci sono problemi tecnici, cioè se c'è un problema tecnico è sempre perché c'è qualche difficoltà di un altro tipo, quindi il sorriso è un po' tirato. Il corpo è rappresentato solo in parte, cioè non è a figura intera come altre immagini che abbiamo visto, c'è solo un pezzo, no? Però quello che c'è almeno non è così o evanescente come nel primo caso o esasperato come, quindi in qualche modo c'è un po' di più, ovviamente, no? In arte terapia lavorare sull'autoritratto significa lavorare sull'identità, rappresentarsi in modo realistico significa riconoscersi non solo esteriormente ma anche nel proprio ruolo, in ciò che si vive, nel contesto in cui si abita. Darsi un corpo significa concedersi di abitarlo, riconoscere che attraverso di esso siamo nel mondo, percepiamo ciò che ci circonda, siamo esposti all'incontro con l'altro e alla relazione. Il cammino di Sally è lungo, attorno a lei però sta apparendo un mondo e quindi, come vedete, non è più solo il ritratto dietro al fondo bianco, ma c'è qualcosa che inizialmente sono forme, sono colori, ma che piano piano assumono un po' più di fisicità, quindi un divano, è riconoscibile, no? Il contesto, si possono dare dei nomi alle cose. Un paesaggio, dei gradini. Il suo corpo deve ancora trovare pace, il giusto peso tra pieni, questi fiori assolutamente sproporzionati che sono enormi, lei stessa lo dice, non so perché li ho fatti, ma io ve lo spiego, li ha tolti da qui, perché inizialmente il disegno era molto, quella parte lì del corpo era molto più gonfia, quindi lei è riuscita a dare un peso giusto alla vita, alla sua vita lì, però quel peso l'ha dovuto posizionare da un'altra parte. E anche in questo caso, questo enorme oggetto viola che c'è alle sue spalle va a compensare il vuoto di quel ventre assolutamente troppo scavato e rotondo. Quindi deve ancora trovare pace questo corpo, però sicuramente rispetto ai primi esempi ci sta lavorando. Allora, questo è solo un esempio, no? La storia di Sally, come vi dicevo, è complessa e di sicuro le sue difficoltà non si possono ridurre all'influenza dell'immaginario imposto dai mass media. Ma resta centrale una domanda: che relazione esiste tra corpo rappresentato e corpo percepito e vissuto? Diventiamo come ci rappresentiamo? I mass media non sono mai uno specchio neutrale, questa è Anna Maria Testa, che è una pubblicitaria. In un paese che legge poco, la televisione è stata e continua a essere un potente fattore di costruzione dell'immaginario collettivo. Quando i mezzi di comunicazione riflettono il clima sessista nazionale senza contrastarlo, di fatto lo amplificano, lo legittimano. In realtà questo è un problema che secondo me ormai non riguarda più solo le donne, o meglio, riguarda anche gli uomini, prima di tutto perché riguarda le donne, ma ormai sta diventando un problema secondo me anche del maschile, non solo del femminile. Allora, il pericolo è reale. Adesso io faccio vedere un'immagine che forse qualcuno potrebbe disturbare, ma è girata molto su internet ultimamente e io l'ho trovata significativa, perché è un'immagine, è un disegno, è un'illustrazione, è una bambina che, osservando un'immagine su una rivista, cerca di tagliarsi via un pezzo di pancia. Insomma, è veramente forte questa immagine, però penso che sia un po' significativa. Il pericolo è reale, c'è. Allora che cosa possiamo fare noi? Spegnere la televisione? Non leggere le riviste? E camminare per strada ad occhi chiusi? Non credo che la risposta possa essere banalmente questa, no? Però acquisire consapevolezza è un primo passo per cambiare sguardo e cercare di superare questo dualismo. Questo è il disegno di un'altra mia paziente che si rappresenta mentre si guarda allo specchio. Io non sono il mio corpo, ho quasi finito, io non sono il mio corpo, cioè non posso essere ridotta al mio corpo, però nemmeno il mio corpo è un oggetto in mio possesso, non posso semplicemente plasmarlo nell'uno o nell'altro senso come voglio. Io sono nel mio corpo e nel mio corpo sono esposta al mondo. Quindi devo potermi riconoscere in esso e riconciliarmi con ciò che sono. Scusate, torno indietro perché voglio far vedere. E questo, non riesco, non importa, va bene così, va bene. Quindi la strada è ancora lunga.
Ah, scusami,
no, finito, qualche cambiamento è in atto, quindi penso che essere più consapevoli di questi meccanismi serva a qualcosa. Per concludere vi faccio vedere questo, e poi basta. Che forse appunto risponde.
Bene. Grazie, credo che la prospettiva sia stata interessante e ci ha fatto scoprire cose e vedere. Va bene, ci diamo qualche cosa, che ore sono?
Sono le 10:15.
10:15, però almeno mezz'oretta, 20 minuti di qualche reazione, se voi se avete voglia, e qualche impressione.
L'impressione che mi ha più colpita è l'ultima, cioè dei bambini che ci guardano e ci imitano e diventano violenti, esattamente come facciamo noi. Quindi è una grande responsabilità che dobbiamo, di cui dobbiamo tener conto. E poi un'altra osservazione, oggi ho messo a posto delle fotografie e ho trovato delle mie foto di una vacanza dove mi ricordo stetti malissimo perché mi sembrava di essere il mostro di Loch Ness. Invece le foto mi hanno dimostrato a distanza di 20 anni che non ero il mostro di Loch Ness e che avevo incontrato dei mostri di Loch Ness. Questo per dire che molto spesso l'occhio dell'altro ti rimanda una cattiveria che ti fa male, poi se la rivedi a distanza di tempo dici che era proprio stupida.
Sì, sì, è vero.
Senza parole.
Senza parole.
Senza parole.
Spero in bene.
I mostri che ha fatto vedere sono tremendi, quelle gonfiate al silicone, terribili.
La verità non esiste in televisione, cioè sotto nessuna forma, né quando danno notizie, né i mostri che abbiamo visto e che vediamo, non esiste la verità.
Sì, qualcosa dice anche però del mondo, in qualche modo, è una rappresentazione del mondo anche quella.
Sì.
Eh sì, del palcoscenico.
Sì, sì, è del palcoscenico.
Però la inseguiamo questa cosa, in realtà senza accorgersi, senza volere, sì, bisogna essere vigili.
A volte stai anche male e stai male a vedere questa roba.
Certo.
Cioè non ti riconosci in questo mondo.
Però c'è un cambiamento in atto, cioè ci sono tante persone che stanno provando, per esempio la Lorella Zanardo, penso che lo sappiate, sta andando nelle scuole a fare proprio educazione all'immagine ai ragazzi per insegnare a guardare la televisione. La chiamano non tantissimo, però incominciano per fortuna a chiamarla sempre di più e va nelle scuole a lavorare sia con gli insegnanti ma anche con i ragazzi e guardano la televisione insieme per vedere cosa, come smontare. Io credo che far finta che i mezzi di comunicazione di massa non esistano sia un'assurdità, cioè noi viviamo in questo mondo, non possiamo farci niente. Dobbiamo imparare ad usarli però, cioè bisogna imparare a guardare e usare le cose con criticità, sapendo che cosa è utile, che cosa non è utile, che cosa appunto è sincero e che cosa invece non lo è. Perfetto, esattamente, una giusta immagine. Questa è una domanda molto specifica, cioè dipende dai casi. Io non ho risposte, magari ne avessi, sarei milionaria, credo. Penso che davvero sia un problema di cultura, quindi come lei giustamente dice, i ragazzi non si accettano, i genitori magari appoggiano questo problema, appoggiano offrendo la soluzione nella chirurgia estetica, per esempio. Non è detto che la chirurgia estetica sia per forza da rifiutare, da demonizzare, in alcuni casi può essere davvero un sostegno, un aiuto, però appunto il problema è come ci si guarda, come ci guardiamo, come guardiamo anche i nostri stessi figli. Quante volte siamo attenti più a come si presentano che a altre cose? Senza volere, perché ormai davvero siamo abituati, no? Come stai bene, come sei bello. La fotografia di quella bambina che si taglia via un pezzo di pancia, in realtà era legato a un articolo in cui diceva: state attenti a come parlate alle vostre bambine, anziché dire come sei bella, non mangiare troppo. Provate a dare altri input, cioè come stai bene, come ti trovo bene, cosa hai fatto di bello oggi, tutta un'altra serie così suggerimenti che anche lì se lo cercate su internet trovate, no? Sta a noi cambiare questo sguardo, sta a noi per primi. Poi non so se Antonio vuole dire
sì,
altro.
Io trovo che un tema forte che è emerso dalle cose che tu dicevi è la capacità di integrare l'imperfezione, l'amputazione, la ferita. Mi è molto piaciuto, certo, quel video dei manichini, quello secondo me è un capolavoro. Cioè, in che modo si può nella vita integrare, uso questa parola, si può. E però non avviene immediatamente, cioè occorre che quella amputazione, quella ferita, quella ruga, quella possa raccontare qualcosa, possa essere stata luogo di una relazione, di una cura, e che dunque possa essere restituita non semplicemente così com'è nella sua brutalità, perché parla anche l'imperfezione, il taglio piuttosto che non l'amputazione, parla di un dolore.
Certo.
No? Allora, il problema è che oggi appunto il corpo ti racconta anche questo, racconta di dolori, di perdite, di tempo che passa. Ecco. Occorre che poter restituire una rappresentazione del corpo ferito e del corpo che porta i segni di un dolore amabile.
Scusami, in effetti, se voi pensate all'arte contemporanea,
sì,
va proprio in questa direzione,
direzione.
Cioè, al contrario di quello che faceva nel passato, cioè di rappresentare il corpo, se volete, anche idealizzato, adesso siamo proprio agli antipodi, cioè messo in scena continuamente il dolore, la guerra, la ferita, la rappresentazione di questa cosa nel mondo dell'arte, perché l'arte per fortuna è un po' si tira fuori insomma da questi meccanismi.
Cioè, anzi vorrei dire che addirittura noi abbiamo quasi cambiato il canone estetico, nel senso che il canone estetico dell'arte, per esempio, bizantina, piuttosto che no, era un canone delle forme perfette, delle cose, no? E oggi, siccome non c'è più un luogo dove poter rappresentare il dolore e plasmarlo e renderlo tangibile, visibile, ma con una visibilità accettabile,
certo,
che non
buona,
ti...
Certo.
Buona, finisce che va tutto nell'arte. No. E l'arte rappresenta l'indicibile, quello che non si può più rappresentare. Da questo punto di vista è interessante l'arte moderna, molto interessante, quasi addirittura per eccesso, perché non ne parla, cioè i corpi sono tutti drammatici.
Sì, sì.
Paolo.
Sì,
è stata anche
almeno non noiosa.
No, assolutamente non noiosa.
Non noiosa.
Perché
Sì, sì, certo. È il passo successivo, lo sto già preparando con la mia collega.
Sì, però sì. Mi interessa questo.
E come se lo è?
Omogeneizzante. Senza fuori.
Certo. Sì, sì.
No, se hai qualcosa da dirci sul tema del piercing e della,
non ho molto da dirvi, scolpito, in realtà ho una collega che è più ferrata sull'argomento che sicuramente avrebbe da dirvi, però stavo proprio iniziando con lei a formulare, perché il desiderio che avremo è anche di tentare di andare nelle scuole a fare qualcosa del genere, insomma, con i ragazzi, però il passo successivo che immediatamente ci è venuto in mente è quello. Oggi veramente i ragazzi si sottopongono quasi a delle torture, cioè io quando li vedo per strada alcuni pieni di piercing, per quanto alcune piccole cose, io ho un piccolo piercing all'orecchio qui, ma è una cosa minuscola, non ho tatuaggi, però
anti-tatuaggi.
Allora, io qui sto camminando un po' sulle uova perché non è veramente il mio terreno, però così d'amblè mi viene da dire, forse è anche una reazione, è stata anche una reazione, cioè se io devo far sì che il corpo sia mio e quindi sottrarlo a questa logica di mercato, di omogeneizzazione, sono tutti uguali, siamo tutti, dobbiamo rispondere tutti a certi caratteri, a certi canoni. Inizialmente forse l'idea di farsi un tatuaggio, di farsi un piercing era come marcare la differenza, cioè sono solo io che ha questa cosa qui, sono io che il corpo è mio, ci scrivo sopra delle cose, lo rendo assolutamente unico. Purtroppo questa cosa è già stata fagocitata dal potere, per cui ormai non si può più dire nemmeno questo, perché ormai si stanno omogeneizzando forse anche i tatuaggi e anche i piercing. Però questo a me dice forse questa cosa, che i giovani si dibattono, cioè non vogliono stare dentro a queste regole, cercano delle strade. E quella è una strada. Dirsi, no, sono io che ho questo corpo e quindi mi scrivo sopra delle cose, mi faccio delle cose, ma sono io che lo faccio, io che decido, io che do forma, io che do colore, mi faccio la cresta, cioè un po' forse nasce anche da lì. Poi credo che ci sia molto da aggiungere, sto veramente, ripeto, dicendo la prima cosa che così mi è venuta anche un po' in mente, però è come appunto dice Foucault, il corpo è il luogo dove si esercita il potere, in qualche modo rischiano di essere condizionamenti anche quelli, cioè, quindi il problema non è tanto mi faccio un tatuaggio o no, ma chi sono io, che cosa voglio da me, ho davvero bisogno di marcare la mia pelle per identificarmi, per darmi un'identità unica e ripetibile, forse è da lì che dobbiamo partire, forse cominciamo appunto a ritornare alla persona. E poi però davvero
sì, due osservazioni, sono anch'io molto curioso su questo fenomeno e non saprei cosa dire, aggiungerei che certamente c'è stato un momento, adesso però forse lo è meno, in cui questo era aveva anche un valore di appartenenza tribale,
No? Sì, sì, beh, originalmente sì, senz'altro.
Ma certo. Originalmente...
Adesso in qualche modo anche.
Sì, perché secondo me è un po' tornato, la città soprattutto, il mondo moderno, certo. È tornato a pensarsi in codici tribali, nel senso che non è più un villaggio. Non è più un villaggio, cioè, il mondo moderno, no? È un villaggio, sì, ti riconosci. Sì. Invece in una foresta, in una... hai bisogno di i corpi, però adesso secondo me non è più solo questo, c'è dentro anche tutto il tema proprio della ferita della... E questo mi dice un'altra cosa che è emerso dalle cose che tu dicevi, anche ripreso da Paolo, cioè io non posso possedere il mio corpo, no? Se il corpo è medium di una relazione, è il mio modo di stare al mondo, il corpo lo ricevo, me lo devo ogni volta lasciar donare dallo sguardo dell'altro e insieme io lo devo esporre, cioè lo devo consegnare, lo devo giocare, lo devo interpretare in modo che l'altro possa accoglierlo. Cioè è dentro questo tramite, no? Cioè che io ricevo un corpo e insieme però lo devo esporre, quindi... Non è che lo ricevo così e basta, ho una libertà, un'anima, se vogliamo usare la dicotomia che diceva all'inizio, che in esso cerca un modo di dirsi, di esprimersi, e però non posso farlo quasi possedendo il mio corpo, perché ogni volta chiede uno sguardo, e se non c'è uno sguardo benevolo che mi restituisce di nuovo il corpo, io non posso neanche possederlo. L'ultima osservazione, ma forse l'ho già fatta, ma è un tema che mi affascina tantissimo, appunto dicevo il corpo e il dolore, il corpo ferito. Non è un caso che il corpo del crocifisso è un corpo ferito e si offre ai discepoli senza cancellare la ferita. E proprio offrendo un corpo con i segni, che vanno toccati, cioè che il Tommaso vuole toccare, quindi come dire, non scansare, è esattamente il modo con cui il corpo del risorto come dire, dona uno sguardo sulle ferite dei discepoli, del discepolo, che dunque può integrare anche il suo rinnegamento per stare a Pietro, le sue fragilità, il suo peccato. Secondo me questo è una cosa geniale dei Vangeli e della rappresentazione del corpo anche nella figura di Gesù. Qui sarebbe interessante, cioè non lo faremo la prossima volta, però chissà se una volta riusciremo. Cioè come è stato rappresentato il corpo di Cristo? Si va a grandi linee, no? L'arte bizantina lo rappresentava come il risorto perfetto, con i canoni della bellezza, no? Poi pian piano è stato forse Giotto, uno di quei Cimabue prima, poi Giotto che incomincia a imporre quasi un movimento di torsione in quel crocifisso lì, mentre i crocifissi precedenti sono, come dire, corpi perfetti e regnano, sulla invece Cimabue prima, poi Giotto iniziano a porre come una curvatura, una sorta di torsione che si può rappresentare il dolore. Questa cosa incredibile, scandalosa, no? Di un corpo maltrattato, fino a arrivare, se volete, come si chiama, Grünewald, la crocifissione che c'è a quella cittadina francese, adesso non mi ricordo più, comunque c'è un crocifisso di Grünewald incredibilmente, proprio pieno di sangue, di quasi, e siamo intorno al 1600-1700, per poi arrivare alla rappresentazione moderna. Però è interessante come il tema del corpo abbia segnato la rappresentazione del crocifisso in un modo interessante. Bene. Vinicio.
Conosce l'anima, certo.
Sì.
È vero?
Perché, per quanto un filmato di 30 secondi, però associ l'anima al corpo.
Alla persona, certo.
Cioè, e quindi sei meno spiazzato di vedere un manichino nella vetrina. Quindi, se io devo portarmi a casa stasera qualcosa, è che questa, cioè noi siamo bombardati di corpi. Adesso
è vero.
In moda il corpo fatto in un certo modo, tra 10 anni magari la moda cambia, ma banalmente perché devono vendere qualcos'altro.
Eh sì.
No? Il fatto è che siamo sovraesposti su un concetto di persona, perché chi ha le capacità, come dire, di tra virgolette,
decodificare,
cioè un adulto, lasciami dire, maturo, eccetera, un ragazzino che cresce in questo mondo, associa il concetto di persona a quello di corpo perfetto. Perfetto se noti bene, per quel periodo,
sì,
lì,
certo,
per quegli anni lì, per quella stagione lì, no? Come un vestito, voglio dire, no? Ma diciamo, poi alla fine la sfida è riappropriarci a livello, diciamo, di cittadini qualunque, viene da dire, del concetto di persona, che è un concetto che unisce il corpo all'anima.
Donata.
Esatto.
Damiano. Ah sì, certo.
Questa mancanza di, certo, rispetto del corpo femminile che arriva appunto a questa esasperazione arriva poi a quello che sta avendo.
Sì, sì, il collegamento è fatto anche dalle stesse autrici che ho citato, assolutamente.
Il lavoro da fare nelle scuole
è di cultura, certo, certo. Sì, che poi noi siamo la femmina, la donna è l'oggetto principale, ma in realtà, ripeto, questa cosa riguarda prima di tutto insieme, contemporaneamente anche gli uomini, perché io credo che ci sia anche difficoltà da parte del maschio, qui io non posso entrare nel merito perché ovviamente non sono un maschio, però io credo che in realtà dobbiamo riprendere le misure un po' reciprocamente, c'è qualcosa proprio nella relazione che va rivisto, va ripreso in mano e gli uomini sono chiamati a dare il loro contributo, è fondamentale, perché se continuiamo a inglobare questo tipo di immaginario in modo così silente, alla fine qualcosa cambia nel modo in cui ci guardiamo e guardiamo alle future generazioni, i ragazzi ci guardano le donne. Cioè anche le battute, adesso non voglio estremizzare perché a me piace fare le battute, l'ironia ci vuole, però forse bisogna prestare un po' attenzione a quello che si dice, a quello che si guarda, a quello che si vede, ecco. Un pochino più di attenzione credo che sia utile per andare in un'altra direzione.
Sì, dunque ci si potrebbe ancora domandare, l'abbiamo già fatto anche la prima volta, no? Perché il corpo femminile è così epicentro, non so come dire, che un po' perché forse il rapporto della donna col corpo è particolare, no? Cioè vive una particolarità del rapporto corpo-vita, però mi verrebbe anche da dire che in questo discorso qui, ma già il pensiero, alcune linee del pensiero femminista, quello che il cosiddetto pensiero della differenza, no? lo va dicendo da anni, e cioè che non si può pensare il corpo della donna se non si ripensa il corpo dell'uomo, cioè il corpo è dato da una differenza, cioè è segnato da una differenza, non siamo uguali, e tutto ciò che omogenizza il corpo delle donne, e poi tra l'altro li rende uguali, no? Perché poi ci sono canoni estetici che tendono ad omogenizzare anche uomo-donna. Sì. Tutto questo in qualche modo ferisce, invece nel il corpo così com'è è dato non basta a sé, non dice tutto, e segna una differenza, è segnato da una differenza, e forse riappropriarsi anche delle differenze.
Eh sì.
potrebbe essere un modo di... Sì, sì, non solo certo. Fisiche, no, no. Anche se appunto quelle fisiche hanno la loro... Certo, certo. Va bene. Prossimo incontro, Roberto, non voglio... certo che il tuo corpo ci parla, eh. È maciato...
Certo.
La persona rimanga indipendentemente dal prodotto che c'era, ma è fare raccogliere l'attenzione alle persone. E tante volte anche questo messaggio è visibile anche in strano, perché insomma l'estate si vedono.
Ecco, io sapevo che ci arrivavamo. Ed è per questo che il nostro sacrista d'estate mette il maglione. Anche nei luoghi sacri. E va bene, grazie. Ma dopo ci sarebbe da fare un libro sul modo con cui tu esponi il tuo corpo in chiesa. Ma su questo non posso parlare. La prossima volta il corpo di Gesù. Planiamo, perché adesso abbiamo fatto robe like, tutte cose. Ma va bene, un po' di antropologia ci serve, perché abbiamo bisogno di poter... poi anche parlare del corpo di Gesù, ma senza mai dimenticare, per esempio, appunto il modo con cui oggi i corpi parlano o non parlano più. Quindi, secondo me, tutto questo ci serve. La prossima volta il corpo di Gesù, con qualche forse sorpresa, verrà Natale Benazzi, un amico che conosci anche tu.
Certo.
Gira quello lì, insomma. Va bene, vi ringrazio e a mercoledì prossimo. Buona serata. Grazie.